Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Buonasera, care ascoltatrici e cari ascoltatori. Questa sera apriamo addirittura con qualche minuto di anticipo la nuova puntata di Padri Nostri. Ne ho gran piacere perché l'occasione è assolutamente ghiotta, quindi qualche minuto in più ci farà soltanto bene, perché questa sera abbiamo la gioia e l'onore di avere con noi uno studioso di primissimo livello internazionale per parlare del corpo e della materia nella patristica greca e bizantina, anche confrontata con la patristica latina in parte. Questo esperto internazionale è il professor Carmelo Giuseppe Conticello, che saluto. Professore, è in linea, mi sente?
Sì, grazie, buonasera, sono in linea, buonasera a lei, buonasera agli ascoltatori.
Buonasera professore, come ripeto siamo onorati e felici di averla con noi e la ringrazio tanto di aver accettato di condurre questa conversazione con tutti noi, così interessante. Mi presento brevemente il professore per chi non lo conoscesse. Il professore è specialista di filologia, filosofia e teologia, docente al Centre National de la Recherche Scientifique Sorbona a Parigi, già titolare della cattedra internazionale UNESCO Itinéraire Culturel et Religieux Parigi, conferenziere internazionale, visiting professor in varie università e buon ultimo dal 2016 è professore invitato di teologia bizantina al Pontificio Istituto Orientale a Roma, dove, se mi permettete una piccola nota autobiografica, sono stata onorata di averlo come mio relatore di tesi. Il professore ha pubblicato molto ed è attualmente impegnato nella direzione di un'opera monumentale, La théologie byzantine et sa tradition, la teologia bizantina e la sua tradizione, per la prestigiosissima collana del Corpus Christianorum. E forse, se possibile, torneremo su questo, la teologia bizantina e la sua tradizione, perché tra gli intenti dell'opera, di cui sono usciti già i primi due volumi, c'è quello di rappresentare anche la continuità tra la teologia patristica, quella bizantina in senso più stretto e quella che è tutta l'estensione di un tale concetto, quindi la vitalità di questa tradizione nel mondo ortodosso e ecumenico fino ai nostri giorni. Dico bene, professore?
Certamente, certamente sì. Avremo modo forse di tornare su questo alla fine.
Se ci sarà tempo, molto volentieri.
Se ci sarà tempo, sì.
Ecco, interverrà come al solito anche il titolare di questo programma, il dottor Giovanni Marco Tullio, che però oggi ci raggiungerà un pochino più tardi, quindi credo che il tecnico Marco, sempre gentilissimo e solerte, ci avvertirà quando lui sarà in linea, e così che possiamo riservargli il consueto spazio. E appunto invece cominciamo a parlare di questo tema così intrigante con il professore. Dunque, il corpo e la materia nella patristica greca e bizantina. Questa materia, quindi la creazione tutta, insomma, sì, ci sono anche gli angeli che dovrebbero essere qui, è discusso se siano creature assolutamente spirituali, sì, credo che il catechismo dica questo, ma alcuni tra i padri e tra i pensatori cristiani hanno espresso posizioni leggermente differenti, poi è anche difficile stabilire cosa intendessero dire esattamente, ma insomma io comincio con il chiederle, professore, questa materia, semplificando molto, per questi padri è qualcosa di bello, luminoso, degno, o qualcosa di corrotto fin nella sua intima essenza? E credo che dobbiamo cominciare dal peccato originale, non è vero?
Eccoci, esattamente. La ringrazio tanto per l'invito, intanto, e siccome lei ha messo in rilievo il profilo internazionale, devo dire che quando sono in Italia sono sempre particolarmente contento di parlare ai miei connazionali nella nostra lingua, che è la lingua più bella del mondo.
Ecco, e il piacere è assolutamente reciproco, quindi prego.
E allora, sì, comincerò insomma questa breve conversazione, come abbiamo detto, tratterò dunque del corpo e della materia nella patristica greca e bizantina, in termini evidentemente accessibili, cercherò di illustrare qual è l'idea teologica che sta alla base del rapporto che il credente orientale intrattiene col corpo e con la materia in senso lato. Come è ben noto, la scoperta in Occidente dell'Oriente cristiano è un fenomeno relativamente recente. Esso risale al Concilio Vaticano II. Su questo, tuttavia, non si hanno idee sempre chiare e distinte, come dicono i francesi. Spero che questa breve intervista con la professoressa Giannella darà la voglia al pubblico di conoscere meglio questo mondo, che è il mondo in cui è nato il cristianesimo ed in cui sono state poste le basi teologiche della fede cristiana. In linea con il titolo della trasmissione, farò una breve carrellata sui seguenti temi, quindi la concezione del peccato originale, come lei diceva, che comanda teologicamente tutto il discorso che faremo, il rapporto dell'uomo col mondo creato e con la natura, tema di cui si parla molto attualmente in termini di ecologia.
Certo.
Infine, e se ci rimane tempo, tratteremo di due aspetti tipici della spiritualità orientale che sono legati appunto al corpo e alla materia. Il culto delle reliquie e il culto delle icone. Siamo in pieno Oriente. Comincio quindi con il peccato originale.
Benissimo.
Il peccato commesso alle origini da Adamo ed Eva è una verità essenziale della fede cristiana. E per suo tramite, infatti, che il male, la corruzione della materia, la cupidigia, sono entrati nel mondo e nel cuore dell'uomo. La dottrina del peccato originale comanda non solo la teologia, ma anche l'antropologia. Possiamo dire che essa sta alla base del rapporto che l'uomo intrattiene con Dio, con se stesso e col mondo materiale che lo circonda. Il significato di materia si precisa. Ora, è sorprendente constatare come la tradizione orientale e quella occidentale abbiano di questa verità una percezione radicalmente differente. Nonostante la loro diversità, i padri orientali mostrano un consenso fondamentale, unanime sulla questione del peccato originale e delle sue conseguenze sulla natura. In Occidente invece non è così. In Occidente dunque la dottrina della grazia e del peccato originale è stata segnata in modo indelebile dall'influsso del grande genio della latinità, che è Sant'Agostino. Lei è d'accordo con me, signora Giannella?
Sicuramente,
Su
anche se
questo
poi magari se ci sarà
ne
tempo
parleremo.
farò qualche sì, piccola quasi obiezione, ma non su
Esatto.
Sant'Agostino, sul seguito.
Parleremo di questo, parleremo,
Sì.
lasceremo spazio alle domande. Su
Sì.
questo, come su altre dottrine, Agostino si discosta molto dalla tradizione orientale. Evidentemente ci sono delle ragioni precise che spiegano ciò, ragioni culturali e ragioni esistenziali. La prima ragione è linguistica. Agostino
Già.
ignorava il greco. Nelle Confessioni, senza alcun dubbio, una delle opere immortali della letteratura mondiale, Agostino racconta che nutriva una repulsione insormontabile per questa lingua. Tale lacuna ha avuto conseguenze importanti in quanto ha impedito qualsiasi contatto con le fonti patristiche orientali e quindi con la maggior parte della creazione teologica del suo tempo, costringendolo in un certo senso all'originalità. La seconda ragione è esistenziale. Agostino è il pensatore ben noto del dramma e della sofferenza interiore. La sua storia personale getta una luce chiarificatrice sul suo approccio della teologia del peccato originale, o in altri termini, della dialettica del male e della natura. Il lento e difficile cammino verso la conversione, pieno di sensi di colpa, le sue difficoltà nel dominare una natura sensuale e ardente, la sua particolare sensibilità al problema del male, che per un momento lo ha attratto verso il manicheismo, che fa del bene e del male due principi assoluti, tutto ciò dimostra quanto il dramma del peccato e delle sue conseguenze non fosse per lui qualcosa di astratto, ma che era qualcosa di sofferto e profondo che egli ha vissuto veramente e intensamente nella propria carne,
Certo.
come dimostrano le Retractationes, una delle sue ultime opere. Le circostanze dell'ultima fase della sua vita rafforzano in Agostino il pessimismo degli anni giovanili. Dopo aver visto, nonostante i suoi immensi sforzi, l'Africa cristiana dilaniata irrimediabilmente dallo scisma donatista, dopo essere stato colpito da stupore alla notizia del sacco di Roma, ad opera dei Goti di Alarico nel 410, il vescovo di Ippona muore nel 430 in un'atmosfera apocalittica di vera fine del mondo, mentre la sua città è assediata dai terribili vandali. Tutto questo segna in modo indelebile la psicologia di Agostino e lo sviluppo della sua teologia della colpa originale. Allorché Adamo trasgredì il comando divino e mangiò il frutto dell'albero, tutti noi eravamo in qualche modo presenti in lui. Ne consegue che la disobbedienza di Adamo colpisce e contagia, insisto su questi termini, colpisce e contagia tutta l'umanità successiva. Il contagio non è solo un principio astratto, esso tocca ognuno di noi in quanto avviene attraverso l'unione dei sessi. La concupiscenza è sia il mezzo di trasmissione del peccato, sia una delle sue espressioni più dirompenti. In altri termini, per Agostino, il peccato di Adamo si trasmette, colpisce gli uomini, perché la concupiscenza è, per così dire, il luogo stesso in cui essi vengono concepiti. Il peccato originale si trasmette quindi in modo quasi genetico, mediante l'unione dei sessi, alla quale presiede la concupiscenza.
Ecco, su questo genetico poi, se avremo tempo, ci sarebbe da parlare
Parleremo.
un po'. L'ascoltiamo, la prego di
Sì.
andare avanti. Grazie.
Sì, sarà questo tutto il nocciolo, evidentemente, della questione, la differenza tra il mondo latino e il
Già.
mondo orientale. Su questo punto preciso ritornerebbe eventualmente per confrontarci, per ascoltare le domande
Anche degli ascoltatori.
degli ascoltatori.
Certo.
Tramite la concupiscenza, quindi, per riprendere il filo del discorso, tramite la concupiscenza e nella concupiscenza, una macchia indelebile si trasmette ad ogni uomo che viene in questo mondo, che è quindi a priori rivestito di colpa. Solo il battesimo, dice Agostino, può togliere la macchia del peccato originale, poiché ristabilisce l'uomo nella condizione di purezza originaria che era la sua condizione propria prima del peccato di Adamo. Per Agostino dunque l'uomo è infermo dalla nascita. Come ho segnalato sopra, la sua evoluzione personale spingerà Agostino ad una versione sempre più pessimistica delle conseguenze del peccato sulla natura umana. Questa, d'altronde, sarà l'interpretazione dell'agostinismo nelle forme più radicali che assumerà nel corso della storia con Martin Lutero, nel calvinismo o nel giansenismo.
Ecco, quindi ben addentro l'era moderna, no? Sì. Certo.
Completamente era moderna, quindi dal XVI secolo in su, riforma
Certo.
luterana, calvinismo e giansenismo.
Movimento
Se
giansenista.
adesso abbandoniamo l'Occidente per trasferirci in Oriente, rimarremo sorpresi e in parte spaesati. Per questo, del resto, è interessante confrontare e bilanciare la visione agostiniana con quella dei padri orientali. Anche per i padri orientali abbiamo peccato tutti in Adamo, ma la corruttibilità non fa intrinsecamente parte della natura umana.
Ecco.
La deviazione di Adamo non si manifesta con una perversione congenita dalla natura umana, ma con una giunta, una sorta di cancro esterno che tiranneggia quest'ultima e la sottomette alle leggi della concupiscenza e del peccato come un padrone dispotico. Per la tradizione orientale non è una colpa che abbiamo commesso che ci contagia, ma l'eredità di Adamo.
Ecco, quindi
Tale
sembra
eredità.
qualcosa comunque di più estrinseco, meno intrinseco, no? La colpa è diverso dall'eredità. Quindi
È qualcosa di esterno, come adesso vedremo, è qualcosa di totalmente
esatto.
esterno e questo è un po' il nocciolo della questione. Tale
Sì.
eredità è presente in ogni uomo che viene al mondo, è inseparabile dalla sostanza umana. Tuttavia, essa non fa geneticamente, ripeto,
Certo.
geneticamente parte della natura umana presa nella sua interezza. Per capire meglio, è interessante considerare i termini usati da Agostino e dai padri orientali per designare il peccato originale e le sue conseguenze sulla natura umana. Per Agostino il peccato originale è una ferita, una malattia congenita che rende infermo l'uomo alla nascita. La grazia di Dio consiste dunque a venire in soccorso per curare questa ferita. Per i padri orientali, il peccato è una spessa pelle d'animale, con
Come
un
dice
linguaggio
la Genesi,
simbolico,
no? C'è
come dice la
riferimento
Genesi.
al passaggio della Genesi in cui Dio dà all'uomo delle pelli di animali.
Di animale. Con un linguaggio simbolico ispirato alla Genesi, essi vogliono dire che a causa dell'eredità di Adamo, l'uomo è per così dire coperto di sudice pelli, abbruttito, sporcato dalla nascita. La grazia di Dio consiste dunque nel soccorrerlo per svestirsi progressivamente delle pelli, ossia del vizio e del peccato, e per far risplendere la natura umana nella sua bellezza originaria.
Ecco, e quindi da ciò che lei dice, professore, iniziamo a capire meglio una concezione fondamentalmente positiva della corporeità, della materia, quindi in tutto il suo complesso, che caratterizza il cristianesimo orientale, specialmente confrontato con quello occidentale, appunto così profondamente influenzato da Agostino, come
Da
lei
Agostino,
sottolineava.
evidentemente. Ma diciamo, se vogliamo continuare su questo tema e per concludere su questo tema, se vogliamo passare dall'astratto al concreto, prendiamo un esempio che si utilizza spesso in questi casi, prendiamo l'esempio dei bambini morti senza battesimo, che è un caso ideale di applicazione, si potrebbe dire, caricaturale delle due concezioni della natura umana, quindi i bambini morti senza battesimo. Per i padri orientali, i quali distinguevano accuratamente tra il peccato e le sue conseguenze, ogni nuovo essere che viene in questo mondo è inestricabilmente immischiato in una rete di corruzione, ma diventa peccatore solo nella misura in cui commette personalmente un atto di peccato che finisce per compiere prima o poi, tanto la pressione dell'ambiente corrotto spinge strutturalmente. Ciò significa che un neonato che muore senza essere battezzato è un legittimo erede del cielo, nella misura in cui non ha commesso peccato. Nella logica agostiniana, la sua colpa è invece insita nella sua stessa concezione. Poiché il battesimo non ha la possibilità di annullare gli effetti e le conseguenze del peccato originale, il bambino infelice è destinato all'inferno.
Quindi un battesimo che non è stato amministrato, non c'è stato il battesimo, secondo questa concezione, il bambino, è destinato all'inferno, se il battesimo
Destinato
non ha
all'inferno.
avuto luogo. Sì. Questa non è, ormai è stato chiarito abbastanza che questa non è proprio la concezione della Chiesa Cattolica, però,
Esatto.
in
Proprio su questo
Agostino è.
punto, certo. La Chiesa Cattolica, Tommaso d'Aquino ha già rinunciato, Tommaso d'Aquino aveva una grande deferenza per Agostino,
Per
per il
Agostino.
vescovo di per Sant'Agostino, il vescovo di Ippona, però lo correggerà su questo punto e invierà proprio i bambini neonati non battezzati in un enigmatico limbo per salvarli appunto dalle grinfie dell'inferno.
Certo, e oggi poi comunque la Chiesa Cattolica ha sentito la necessità di chiarire una volta per tutte che questo antico teologumeno, il limbo, non è dogma, e anzi c'è stato anche un pronunciamento della Commissione Teologica Internazionale. Abbiamo anche ricordato in una delle scorse puntate che ha sottolineato come la misericordia divina sia in grado assolutamente di intervenire nella salvezza di un bambino non battezzato. Però certamente in luce, nella concezione di Agostino, se avessimo dovuto
Nella
tirare tutte le
teologia
logiche,
agostiniana,
esatto.
nella teologia agostiniana questo tema è presente. Bisogna tuttavia precisare una cosa per quanto riguarda Agostino, nel senso che l'Agostino teologo e dialettico non coincide per forza con l'Agostino pastore, il quale è molto più indulgente, ma sul
Certo.
piano, diciamo, della teologia, dell'argomentazione teologica, le conseguenze del discorso agostiniano sono di questo tipo.
Bello, e qui si vede già questa, la distinzione fra dogmatica e pastorale, se vogliamo, no?
Certo,
Quando,
certo,
ecco,
certo.
la riflessione teologica, filosofica è un conto e poi si spezza il pane
Si
per
va
il popolo di
incontro,
Dio,
sì,
si va incontro, esatto. E comunque, appunto, dicevamo.
Agostino era di una grande potenza filosofica e
Sì.
estremamente rigoroso quando argomenta
Sì.
teologicamente, ma è estremamente umano, secondo le testimonianze, quando era pastore a contatto con la gente.
Che bella
Comunque
figura
questa
doveva essere.
è una figura sicuramente grande, un grande santo, evidentemente un grande teologo, è un punto di riferimento essenziale. Io invito caldamente gli ascoltatori a leggere almeno le confessioni di Agostino, che sono veramente uno dei capolavori assoluti della letteratura spirituale internazionale.
Certo, nonché la prima autobiografia dell'antichità, forse
Tra
l'unica.
l'altro, la
Fantastico.
prima autobiografia, certo.
Fantastico.
Come le Retractationes, ecco, e consiglio anche la lettura delle Retractationes perché si vede Agostino maturo che medita su tutta la sua esperienza, sull'esperienza della Chiesa e valuta quanto sia importante giustamente il contatto pastorale con la gente al di là di un'argomentazione teologica sterile.
Bene, quindi tutto molto, molto interessante. Quindi un dibattito astratto e poi un'applicazione pastorale che è un pochino diversa. E quindi forse possiamo venire al nostro secondo punto, appunto, la materia, il mondo e quindi l'ambiente, che è un tema così, così attuale al giorno d'oggi.
È un tema, certo. Sì, ecco, tratterò adesso del secondo punto, che è il mondo e la materia. Abbiamo fino ad ora parlato quindi del rapporto dell'uomo con Dio e con se stesso, Dobbiamo adesso parlare del rapporto che l'uomo intrattiene con la natura ed il mondo materiale che lo circonda. Questa problematica è diventata attualmente molto importante, se non decisiva, per i suoi risvolti ecologici. In realtà,
Appunto.
il mondo ortodosso da diversi anni conduce una riflessione teologica sull'ecologia come tema decisivo dei propri programmi pastorali.
Sì, ricordo anche come il patriarca Bartolomeo di Costantinopoli sia intervenuto molte volte sull'importanza del tema dell'ambiente,
Certo,
in
i
maniera
patriarchi di Costantinopoli.
assolutamente moderna, attuale, che quasi quasi, insomma, noi cattolici dovremmo, senz'altro, senza il quasi, anche prendere esempio da questo patriarca Bartolomeo, un ex alunno del Pontificio Istituto
Del
Orientale, tra
Pontificio
l'altro.
Istituto Orientale,
Ecco,
evidentemente
facciamo
già
un po'
prima di
di
lui. Ah,
sì,
parleremo di
facciamo un po' di
questo.
tifo per il nostro istituto.
E per il nostro istituto, esattamente,
Ho
ne parleremo
perso
eventualmente dopo.
qualcuna
Dica.
delle sue parole, prima di lui.
No, dicevo, prima di lui già un altro patriarca, Dimitrios, aveva scritto delle lettere pastorali sull'ecologia. Insomma, questo
Ecco.
è un tema molto presente nel mondo orientale, che è stato messo molto in risalto dal patriarca di Costantinopoli, ma che
Sì.
evidentemente si radica in profondità, come adesso vedremo, in questa
Ecco,
tradizione, che è la
nella
tradizione orientale.
tradizione,
Nella
molto bello.
tradizione orientale.
Sì.
Quindi dicevo, il mondo ortodosso sviluppa da un po' di tempo una riflessione nel convincimento che la teologia ha contribuito negativamente a sviluppare una crisi ecologica, ma che essa è anche capace di aiutare a capire meglio il ruolo dell'uomo nel cosmo, un ruolo che sia non di dominatore, ma di custode, la concezione dell'uomo dominatore si è sviluppata soprattutto all'epoca moderna con l'illuminismo e con alcuni teologi occidentali, specialmente di area protestante. Tra gli esponenti di spicco possiamo ricordare pensatori come Cartesio, Francesco Bacone e Emanuele Kant. Secondo Cartesio, lo sviluppo della scienza avrebbe reso l'uomo padrone della natura. Dal canto suo, Bacone, con un'espressione di rara violenza, invita l'umanità a trattare la natura come la propria schiava. Kant, d'altra parte, vedeva la relazione dell'umanità rispetto alla natura come quella di un giudice, la cui funzione è quella di esercitare un giudizio razionale e morale nei confronti della natura, governandola in accordo con ciò che l'uomo stesso considera per sé giusto o sbagliato, buono o cattivo. Questo pensiero, appuntato eccessivamente sul versetto biblico, soggiogate e dominate la terra, al fine di promuovere direttamente o indirettamente una certa visione del lavoro e dell'economia. Con questi autori siamo di fronte ad una netta separazione, una dicotomia radicale, quasi schizofrenica, tra il mondo spirituale e il mondo materiale, tra l'anima e il corpo. In Platone e nel platonismo l'identità umana era considerata risiedere nell'anima, che era pensata come autosussistente,
Assolutamente.
in maniera dunque non relazionata al corpo. L'identificazione tra uomo ed anima ha portato ad immaginare il corpo come prigione dell'anima, insomma, come se per ritrovare se stessi bisognasse liberarsi dal corpo e vivere un'esistenza immateriale. La conseguenza di un atteggiamento del genere è la perfetta indifferenza rispetto all'eventuale distruzione del mondo della natura, perché solo le anime sopravviveranno.
Già, normalmente non ci si pensa a questa implicazione, però effettivamente se ci riflettiamo è così, se quello che conta è solo l'anima, pereat qualunque altra cosa, quindi invece no,
Uno
l'uomo
spiritualismo che
custode.
trascura completamente la materia, che non è in nessun modo considerata
Già,
abitata da
portato
altro
alle
che
estreme
dalla semplice materia.
conseguenze, già.
La definizione dell'uomo come essere razionale e non come composto indissolubile di anima e corpo, insisto su questa cosa, c'è tutta una teologia che si sviluppa su questo in Oriente, sull'uomo come composto indissolubile di anima
Certo.
e corpo, sottende fortemente questo pericolo.
Certo, se noi lo
Tale concezione
concepiamo
non è
come
in
essere
alcun modo
razionale.
come essere razionale, fatto esclusivamente di un elemento spirituale. Tale concezione non ha in alcun modo radici nell'autentica, insisto su questo, nell'autentica tradizione orientale, che ha sempre coltivato un atteggiamento liturgico. Una concezione dell'uomo non come padrone e sfruttatore del creato, ma come custode, per utilizzare i termini biblici, come custode e giardiniere.
Bello,
Che bello questo! È la
bellissimo.
teologia che in Oriente diventa anche poesia. Quando
Già.
si leggono questi autori, non si riesce a distinguere tra teologia e poesia,
Certo,
la
è
lingua di
la
una grande
teologia
bellezza del re,
spirituale, no? La teologia
e la
spirituale
teologia
dell'Oriente
spirituale
che sconfina nella poesia.
il nome che bisogna fare evidentemente a proposito di questo, cioè dell'uomo custode e giardiniere, è evidentemente quello di Massimo il Confessore, che è il primo teologo dell'ecologia.
Ecco, e allora qui io, professore, prima di approfondire la figura di Massimo il Confessore, porrei il nostro primo stacco musicale proprio su questa idea del giardino. E io, come sempre, cerco di scegliere un brano e avrei scelto questo inno che si chiama In te si rallegra ogni creatura, è un inno mariologico che sembra appartenere a
Che
San
bello.
Giovanni Damasceno, del quale forse
Che
riusciremo
bello.
anche a parlare,
Che
ed
bello.
è legato anche un'icona, c'è cioè un tipo di icona orientale che ha proprio come titolo In te si rallegra ogni creatura. Perché scelgo questo? Perché proprio per Giovanni Damasceno è l'incarnazione che dà tutto il lustro, lo splendore, la bellezza possibili alla natura, al creato, l'incarnazione di Cristo che rende, del Verbo, che rende la sua integrità, la sua bellezza a tutto il creato e rende anche possibile la rappresentazione della divinità nell'icona. Sappiamo che Giovanni arriverà a dire questo. E allora è questo il senso nel quale nella Madre di Dio, che ha permesso con il suo sì, l'incarnazione, si rallegra ogni creatura. Leggo il testo: In te si rallegra, o ricettacolo di grazia, Maria, ogni creatura, il coro degli angeli e il genere umano, tempio santificato e paradiso spirituale, gloria della verginità. Da te prese carne Dio e divenne bambino, colui che è nostro Dio prima dei secoli. Egli fece, quindi il recupero della corporeità, evidentemente, egli fece del tuo grembo il suo trono e rese più vasto dei cieli il grembo tuo. In te si rallegra, o ricettacolo di grazia, ogni creatura, gloria a te. Ecco, prego il tecnico di mandare questo bellissimo inno eseguito dal coro Russia Cristiana. Ecco, che bello
Che bello.
ritemprarci proprio con questi canti. Questa naturalmente è una versione slava, paleoslava del canto, proprio nel segno di quella continuità fra la teologia patristica bizantina e tutto il mondo ortodosso. Una volta si diceva, mentre fuori impazza il carnevale, noi ci dilettiamo con questi cantici spirituali. Il carnevale è bellissimo, è una cosa allegra, però a noi la domenica pomeriggio non dispiace anche intrattenerci in questo modo. Io credo che forse abbiamo in linea già adesso il nostro dottor Marco Tullio, quindi professore, se lei è
Sì,
d'accordo, completiamo
certo.
l'intermezzo e sentiamo un momento la voce di Giovanni Marco Tullio. Sei in linea, Giovanni?
Buonasera Anna Maria, buonasera professore, grazie di essere con noi a parole nostre.
Buonasera, buonasera.
Buonasera, ben
Buonasera.
trovate. Ciao Anna
Buonasera
Maria,
Giovanni, e quindi, come dici?
che bello risentirti.
Ecco, sì, è veramente bello. E fresco, fresco anche lui dalla Francia. Stasera una
Ah, sì. Sì,
puntata piuttosto francese. Dobbiamo tanto alla Francia per i nostri studi e credo che Giovanni, appunto, come al solito, da nostro inviato speciale, ci voglia raccontare
in
qualche
Francia,
sua
bene.
esperienza dell'ultima settimana che ha trascorso a Lione, più o meno, ma anche sì, a Lione,
Sì,
e
eravamo
dove
lì.
lui sta avendo veramente una bella esperienza di formazione come filologo di questi nostri studi, vero Giovanni?
Ah, bene.
Sì, veramente sto ricevendo per grazia un pezzo di formazione che a me mancava e che si sta integrando bene con gli studi che sto facendo a Salerno del professor D'Onofrio, quindi mi
Bene.
ritengo veramente molto molto graziato. Tu dici fresco,
Salutiamo il
fresco,
professor D'Onofrio nel caso in cui fosse
salutiamo
all'ascolto.
molto volentieri, lo salutiamo e con tanta gratitudine per i suoi studi importanti.
Già.
E tu, quando hai detto fresco, fresco, mi hai fatto
Non
venire da
troppo.
ridere perché in realtà sto morendo di sonno perché facciamo una nota di colore per far sorridere anche gli ascoltatori. Ero andato all'ora esatta, spaccata all'aeroporto, ma al giorno sbagliato, con un giorno di anticipo, e visto che avevo già raccolto baracca e burattino, ho detto non torno a dormire dove ero, resto qui tutto il giorno, tanto ho da lavorare con tutti i
Mamma
manoscritti che
mia.
ho, e quindi sono stato tutto il giorno e tutta la notte seguente a lavorare non stop quasi,
Quindi
lì
hai
in
sbagliato
aeroporto.
la data perché tu studi troppo, Giovanni, ho
Sì,
l'impressione.
infatti mi sono detto, ecco, mi sono trovato come Socrate con la servetta tracia, ho sentito dentro di me la voce della servetta tracia che suonava però più tipo Suor Lella, andiamo bene, mi diceva tu vuoi fare un'edizione critica, una cosa del
Vedrai,
genere
vedrai,
mi
ma non ti
diceva.
devi preoccupare perché lo scienziato è sempre stato distratto poi nelle cose di ogni giorno, quindi non è niente di nuovo sotto il sole.
Speriamo di non distrarci per le cose, ecco, almeno a cui ci dedichiamo di più, come le
Ecco,
edizioni critiche. Ecco, se queste,
ecco.
se voglio, se posso dire qualcosa di bello, visto che si parla di questa fantastica formazione che ho avuto la grazia di ricevere in questa settimana, che poi è un corso di ecdotica anche ormai affermato, sono più di 30 anni, che, sono 30 anni, 31 anni che viene fatto, hanno cominciato se non sbaglio nel 92 a fare questo corso, una settimana intensiva di formazione di ecdotica, che ovviamente parte dagli strumenti classici che sono la paleografia, la codicologia,
Certo.
la critica textus, la storia delle critiche, quindi Lachmann, Pasquali, le solite cose che sappiamo, cioè come si risale dai testi disseminati a un ipotetico testo. Ecco, per spiegare questa cosa, che però è importantissima per tutti, anche se non ci si pensa, e giustamente, non è che uno deve andare a sapere la chimica mentre mangia i biscotti, ma i biscotti sono fatti con la chimica. Però ecco, per capire che cosa significa la cosa, immaginatevi di entrare in una classe di una scuola e di consegnare un testo che avete scritto voi, una paginetta di qualunque cosa che abbiate scritto voi, può essere la lista della spesa, una ricetta, qualunque cosa. La consegnate e dite a tutti gli alunni di quella classe, quale che sia, copiate questa
Eh
ricetta,
già.
ognuno la copia per sé, copiate questo foglio, dopodiché andate in altre classi e consegnate il vostro foglio alle altre classi e dite di copiare. immaginatevi che succede. Ovviamente chi sbaglia una cosa, chi ne sbaglia un'altra. Succede che poi chi riceve
Già.
in seconda il foglio e non ha visto il vostro, copia gli errori del primo foglio e aggiunge i propri errori, perché qualche
Già.
errorino in una copiatura c'è sempre. Immaginatevi poi che voi non possiate raccogliere tutti i fogli che sono stati prodotti, ma solo qualcuno, random, e non possiate neanche sapere se sono del primo cerchio, del secondo, del terzo, del quarto. Quindi soltanto studiando gli errori che ci sono e vedendo se per caso capita che siano errori imparentati, vi mettiate a ricostruire un ipotetico albero genealogico di questi fogli per vedere di risalire, se possibile, o al vostro testo, quello che avete portato, o a qualcosa che gli assomigli il più possibile a partire
Certo. Sai,
da.
quando insegnavo nel liceo, io dicevo ai miei alunni, attenzione a copiare, perché la concordanza in errore mi porta a capire, e guardate che sono
Chi ha
filologa,
copiato da chi?
quindi
Esatto, chi ha
mi
copiato
mettevo
da
in
chi?
guardia.
Esatto, ma sai cosa c'è stata? Una cosa che penso possa essere molto saisissante, come dicono i francesi, una cosa che possa dare veramente molto l'idea, non solo e non tanto di questa questione degli errori, ma del bagaglio tecnico che c'è dietro alla produzione di un testo, dietro allo studio preparatorio, come si fanno i libri, come si sono sempre fatti i libri, c'è tanto studio dietro, c'è tanta teoria, c'è tanta tecnica. Ci hanno fatto
Certo.
vedere in foto, perché poi ci hanno portato anche alla biblioteca, come sai,
Ho visto su
abbiamo
Facebook
toccato
che
con mano cose bellissime.
hai pubblicato delle foto di certi manoscritti che mi hanno fatto essere invidiosissima.
Sì, e c'era, ho toccato con mano le glosse di Flora di Leone nel nono
Che
secolo,
peposino.
cose bellissime, ma una cosa che mi ha molto colpito era la fotografia di due pagine, infatti due fogli, un verso e un recto, di un parigino latino, adesso non mi ricordo esattamente il codice, però quello che mi colpiva e che c'era portato ad esempio, era che la pagina sinistra, quindi il verso del foglio precedente, era vergato in merovingica o in cosiddetta merovingica, diciamo, e invece nella pagina destra, cioè nel recto del foglio successivo, c'era una scrittura carolina. Proprio in
Vero.
due pagine attaccate c'era un
È
passaggio
proprio il momento di
bruschissimo.
transizione. Questo.
Sì, mostra che chiaramente i processi sono lunghi, sono lenti, però c'è stato
Certo,
anche un
certo.
momento in cui all'interno di uno scrittorio hanno detto adesso basta, finiamola di scrivere così, cominciamo a scrivere cos'ha, che è quello che succede
Fantastico.
oggi quando noi scegliamo dei linguaggi di programmazione e diciamo
E già.
passiamo al Java perché il DOS non va più bene, il C++ non va più bene,
Infatti.
dobbiamo passare all'HTML e poi fare un HTML più complesso. Abbiamo bisogno di altri linguaggi, inventiamo linguaggi diversi per distinguere meglio i concetti e produrre cose
Certo.
che funzionino meglio. Quando parli poi con un programmatore di software, ti dice: guarda che non esiste neanche un programma senza un bug, che è in parole informatiche, non esiste un manoscritto senza un errore. È
Oh,
esattamente
certo.
la stessa cosa.
È
È
questo che diceva
esattamente.
Lachmann, che diceva Pasquali, certo, non c'è
È
una
questo.
copia senza un errore. E questo ci permette di ricostruire la storia del testo, perché
Per
spieghiamo
quanto
ai nostri
possibile, certo.
ascoltatori che non è che noi siamo proprio dei pazzi, fanatici, feticisti per i manoscritti.
No, per
Dietro
niente.
c'è l'amore per il testo, per dire ma sto Agostino o questo Basilio di Cesarea
Ma
o
che ha
chi per
detto
lui,
veramente? Che ha
cosa ha
detto
veramente
veramente?
detto? Ed è
Sì, sì.
un bel grosso problema, come
D'Onofrio lo dice sempre al nostro collegio dottorale, soprattutto
no?
a quelli magari meno sensibili alle questioni filologiche, dice: voi siete liberissimi di non voler mettere il naso in un manoscritto, però dovete
Certo.
sempre tenere presente che questo lavoro c'è, che è necessario, e quindi se non lo fate voi dovete almeno essere molto molto grati a chi lo fa per voi, perché è un
Eh già,
lavoro
eh già. Eh
preliminare, è indispensabile,
già,
ed è un
insomma,
lavoro che
cosa c'è
serve anche.
scritto?
Ma serve anche ai testi teologici, serve ai testi
Esatto, cioè non si fa così per
biblici.
sport, si fa perché
No,
per
no.
conoscere i pensatori. Certo. Certo,
Poi se
vuoi
pensi, ecco, al
ancora
numero.
aggiungere qualcosa, Giovanni?
Ma no, solo per dire una cosa, ecco, non rubo altro tempo, però una cosa che molti anni fa, quando studiai introduzione allo studio della Sacra Scrittura, e ancora ero molto, molto digiuno di questioni filologiche, però già allora mi colpì una cosa, cioè il numero delle versioni antiche della scrittura, antiche si intende quarto, quinto, sesto secolo, che è enorme rispetto agli altri testi antichi. E questo non perché abbiamo censurato gli altri testi, non li abbiamo censurati, tant'è che li abbiamo, quei pochi che abbiamo, perché in realtà molti sono andati persi, però l'Iliade, l'Odissea, Cicerone, Quintiliano,
Bene
insomma, i
o
grandi
male,
classici
insomma, li
che
abbiamo.
abbiamo, noi li abbiamo in un numero di qualche manciata di copie, quando va bene sono 18, 20, 30 esemplari antichi, ed è grasso che cola quando sono 20, 30 esemplari antichi. Poi ci sono le edizioni Principes e tutte queste cose moderne pure da tenere in conto, però i testi antichi, laddove invece per la Bibbia, per i testi del Nuovo Testamento, di testi antichi tra testimoni diretti e indiretti abbiamo più di 3.000 frammenti, che è una cosa pazzesca. Che è una cosa
Però,
pazzesca.
insomma, è il testo fondamentale della nostra civiltà, diciamo così, della nostra
Però quello che
cultura,
fa
insomma.
impressione è che quando poi uno prende un Merck, un Nestle Aland, lì trova il compendio fondamentale delle varianti,
Certo,
dice,
hai tutte le
beh,
varianti, certo.
tutto sommato, per essere un compendio delle varianti di 3.000 e passa copie, non è che abbiano fatto
Hanno
un
fatto un
lavoro
bel
male
lavoro.
male. Hanno fatto un bel lavoro, insomma. Sono
Senz'altro,
fedelissimi, per
senz'altro,
dire, ecco, l'amore al
senz'altro.
testo è qualcosa di costitutivo anche della fede cristiana, per cui ogni cristiano, se non
Assolutamente, se non
diventa
sappiamo di.
filologo, però deve essere almeno grato
Se
a
non sappiamo di
questa
cosa
grande disciplina.
parliamo, è chiaro. Bene, allora adesso siamo andati un po' nel tecnico, ma ci riprendiamo subito e
Scusate.
ti ringraziamo moltissimo, Giovanni, per il tuo intervento e torniamo al nostro
Sono io che
professore.
ringrazio voi.
Grazie a te, che ci ha appena fatto un nome bellissimo, quello di Massimo il Confessore, un personaggio così interessante al quale, tra l'altro, professore, in una delle precedenti puntate eravamo riusciti soltanto a fare un breve cenno. Quindi chi veramente ci segue, quei 25 ascoltatori che noi abbiamo forse. Sarà curioso di dire, ma chi è questo Massimo il Confessore? Ecco, quindi la pregherei di spiegarcelo.
Ascolti. Ho sentito una conversazione effettivamente molto erudita, con terminologie, con una terminologia alla quale sono abituato, e forse per chiarire meglio le cose, perché è in collegamento diretto, in rapporto diretto con quello che diremo, a proposito si è parlato di ecdotica, è vero. Allora, l'ecdotica è pubblicare dei testi che al 90% non sono né accessibili né conosciuti, e pubblicarli in un certo modo, cioè pubblicarli in modo corretto. Allora, io vorrei dire ai nostri ascoltatori questo, che oggi, come lei ha fatto sicuramente prima e come farà dopo, lei parla di un ambito, la patristica, come per gli studi bizantini, in cui tantissimi testi non sono conosciuti, cioè non sono pubblicati oppure non sono
Esattamente.
pubblicati bene. Quindi il nostro lavoro in questo senso è un lavoro particolare, perché prima di studiare i testi li dobbiamo trovare e li dobbiamo decifrare. E quindi studiamo il contenuto del testo. Questo lei mi ha parlato po poco fa di Massimo, mi chiedeva su Massimo il Confessore, di cui adesso parleremo. Massimo il Confessore è un esempio tipico di questo, è uno dei più grandi teologi bizantini, ma è una scoperta relativamente recente.
Già.
In poche parole, Massimo il Confessore, VII secolo, ha confessato la fede e per questo è stato mandato in esilio, e gli si è troncata la mano e la lingua.
Già.
Perché per tanto tempo, con la sua riflessione teologica, ha cercato di completare quello che era stato formulato al Concilio di Calcedonia nel 451. 451 promulga questa verità fondamentale, questo dogma di fede, che in Gesù Cristo c'è una persona e due nature. Perché sia un uomo completo, perché sia un uomo in senso forte, in senso pieno, rimaneva la problematica delle volontà.
Esattamente.
Massimo il confessore è il teologo delle due volontà. In Gesù Cristo, così come ci sono due nature, ci sono due volontà. Ma ci è voluto un pezzo per riconoscere questa cosa.
Sì.
E finalmente è stata sancita da un concilio, il concilio del 649, il concilio del Laterano del 649, che dice che appunto che in Gesù Cristo ci sono due nature e ci sono due volontà, perché Dio è perfetto ed l'uomo perfetto. Ma in quest'ambito ci interessa il pensiero, per così dire, ecologico
di Massimo,
che è in linea quindi con l'argomento della trasmissione di oggi.
Certo.
Per Massimo l'uomo è stato creato da, cerco di riassumere gli aspetti fondamentali del suo pensiero, per il resto come ho già fatto per gli altri, come ho fatto per Agostino.
Certo.
Invito la gente a leggere Massimo, che esiste adesso sempre di più, anche in traduzione, esistono diverse traduzioni italiane di
come
Massimo.
Gli ambigua, certo. Amo, come no.
Ecco, diverse cose di Massimo. Effettivamente è uno degli autori attualmente, diciamo, più frequentati, più studiati, ma fino a poco tempo fa quasi ignorato. Dicevo, per Massimo, l'uomo è stato creato da Dio come microcosmo per natura e come mediatore per dovere. Il potere che Dio ha dato ad Abramo di dare un nome alle creature, sviluppa lungamente Massimo in alcune opere, non è assolutamente quello di appropriarsene, si capisce meglio perché il patriarca di Costantinopoli, l'ortodossia, ha sviluppato e sviluppa sempre di più la problematica ecologica.
Ecologica.
Infatti sono stati pionieri in questo settore, perché diciamo c'è tutta una base nella tradizione orientale.
Bello.
Per Massimo questo potere è la capacità che solo l'uomo possiede di riconoscere Dio in tutte le creature. Quindi non si tratta di appropriarsi delle creature, ma si tratta di riconoscere nelle creature il Creatore. L'uomo è un microcosmo, perché essendo costituito da un'anima dotata di intelletto e di ragione e dall'altra parte da un corpo, riassume e unisce in sé il mondo intelligibile e il mondo sensibile. Inoltre, questo è importante per capire bene il rapporto dell'uomo con la natura nell'universo, l'uomo riunisce nel suo corpo, dice Massimo, la maggior parte degli elementi del regno minerale, vegetale e animale, regni costitutivi del corpo. A sua volta, sottolinea Massimo, il cosmo è come dire un uomo in grande, in contatto e relazioni costanti, interattive col microcosmo, con l'uomo. Oltre ad essere microcosmo, l'uomo è un mediatore, è stato posto da Dio al vertice e al centro del creato per unificarlo spiritualmente. Questa concezione, certo, dell'uomo come microcosmo e mediatore, questo è il grande contributo di Massimo, l'uomo è un microcosmo e un mediatore, sottolinea tutto il potere e la responsabilità di quest'ultimo rispetto alla condizione della natura e del suo divenire. Non c'è più nessun rapporto con i pensatori dell'illuminismo, non si tratta di dominare il mondo, non si tratta di trasformare il mondo, si tratta di essere mediatori tra il mondo e il creatore, il giardiniere che coltiva per far fiorire il mondo.
E questo giardiniere, Massimo, professore, le volevo chiedere se questo giardiniere è anche una sorta di sacerdote, perché lei ha parlato di un atteggiamento liturgico. E ricordo dei lavori su Olivier Clément, in cui ho ritrovato, mi sembrava, sviluppi di questo atteggiamento. Volevo chiederle se lei ha usato in questo senso il termine liturgico prima, un atteggiamento liturgico dell'uomo.
Massimo stesso dice che l'uomo è un sacerdote, non è uno sfruttatore. Ecco. Parla di liturgia cosmica.
Bellissimo.
Parla di liturgia, questa l'idea fondamentale è che bisogna unificare il cosmo e offrirlo a Dio in una sorta, come dice Massimo stesso, una sorta di liturgia cosmica, certo. Questa, bellissimo, è l'idea forte di Massimo, il microcosmo, il mediatore, il giardiniere,
sì,
il sacerdote che celebra una liturgia cosmica. Non ha nulla a che vedere più con la violenza fatta alla natura, il punto di vista. Massimo fonda tutto il suo pensiero sul rapporto fondamentale dell'uomo con la natura e di entrambi con Dio. E ricorda, e concludo su questo per Massimo, e ricorda che solo questo rapporto può generare un rispetto e un amore veri per il creato e per la natura che ci circonda.
E senz'altro, più alto di così non poteva essere il pensiero di Massimo su questo
tema.
La
liturgia cosmica è l'idea fondamentale di Massimo,
certo,
ed è veramente il fondamento di una teologia attenta alla natura.
Certo,
ecco,
certo, è veramente molto bello. Sto leggendo in questo momento che Giovanni Marco Tullio ci saluta, sì, perché è chiamato dai suoi doveri familiari in questo momento, saluta caldamente il professore e anche gli ascoltatori, lo sentiremo sicuramente anche nel corso della prossima puntata. A questo punto, dato che come lei ci ha spiegato così in modo così dotto e così appassionato finora, la materia vale e come, cioè con Massimo noi arriviamo proprio al sacerdozio dell'uomo che presenta a Dio e che unisce a Dio il mondo creato.
Ad una ecologia sacerdotale, ecco, arriviamo,
esatto,
ad un'ecologia sacerdotale, è proprio
bellissimo. A questo punto abbiamo riabilitato completamente la materia e il corpo e entrano anche le reliquie dei santi, perché questa che potrebbe sembrare una forma di idolatria, no? Invece nell'Oriente noi abbiamo grande vitalità di questo.
Certo.
Perché?
Certo.
Perché
c'è stato un grande dibattito su questo. C'è stato un grande dibattito, parlo volentieri di questa cosa perché mi rimane ancora un po' di tempo per sviluppare.
Io credo, adesso sono le 19:02. Alle 19:15 mi piacerebbe lasciare un pochino la
Sì,
parola anche agli
sì. Per
ascoltatori, quindi abbiamo ancora 10-12 minuti,
10-12 minuti,
quindi
perché vorrei
possiamo
leggere un
parlare di
testo estremamente
reliquie.
significativo. Quindi parlo volentieri del culto delle
Sì,
reliquie perché penso che
grazie.
sia uno dei momenti più alti della spiritualità orientale. Possiamo dire
Che bello perché
che
diciamo al giorno d'oggi
noi al
sono
giorno
considerati
d'oggi
dei
si perde.
residui di paganesimo più o meno, però invece,
Proprio no, se non si capisce
ecco.
questo non si capisce l'importanza della materia nel mondo orientale, la
Eh già.
visione positiva, la concezione positiva della materia.
Eh già, io volevo
Io,
essere provocatoria.
ecco, allora sviluppo volentieri questa parte perché credo che sia importante e
Grazie.
credo che senza paura di cadere in eccessi si può dire che il culto delle reliquie e la venerazione delle icone costituiscono uno dei tratti distintivi della religiosità orientale. Il culto delle reliquie non si è mai smentito, non ha mai conosciuto fase di affievolimento. Dai primi secoli della storia della Chiesa fino ad oggi, esso continua con lo stesso fervore. Entrando in una chiesa, il fedele compie due gesti quasi istintivi: bacia le icone e le reliquie dei santi.
Eh sì, è bello quando ci si reca in Oriente, si può osservare questo. Quando uno viaggiando verso Oriente, anche quando si arriva in Ungheria, dove il culto e il rito sono cattolici, romani, eccetera, ma man mano che ci si sposta verso est, si vede l'atteggiamento della persona che entra in chiesa che comincia a cambiare, anche se non è cambiato ancora il rito. Ho osservato questo.
Non solo, prima quando gli orientali venivano in Occidente, la prima cosa che facevano era di andare a cercare le reliquie per
Già.
venerarle. Nella tradizione orientale i fedeli venerano le reliquie dei santi abbracciandoli devotamente, animati dalla loro fede nel potere santificatore di Dio. Che può trasfigurare una parola essenziale in Oriente, che può trasfigurare mediante l'intervento dello Spirito Santo il corpo dell'uomo rendendolo incorrotto. Le reliquie sono i corpi di esseri umani particolari o di altri elementi che sono stati in contatto con loro. Queste persone si sono contraddistinte per il coraggio e la purezza della loro vita nel compimento dell'ideale della perfezione cristiana. Sono i santi. Uno dei grandi teologi orientali, per capire meglio cosa sono i corpi santi, parla della presenza effettiva in essi della grazia divina come forma di manifestazione dell'amore di Dio nei loro confronti, come ricompensa in qualche modo per la bellezza della loro vita spirituale o per il coraggio dimostrato davanti alle persecuzioni nel caso dei martiri. Le reliquie sono dunque, chiedo agli ascoltatori, di soppesare bene i termini, perché c'è tutto il senso profondo della spiritualità orientale. Le reliquie sono dunque materia santificata e trasfigurata dalla grazia dello Spirito Santo. Possiamo dire che la reliquia è in sé il frutto più bello di un percorso di santità. Alla fine della loro vita di combattimento spirituale, i santi acquisiscono a livello del loro corpo ciò che Dio possiede per natura. Se mi
Esatto.
si lascia passare l'espressione, cara signora Giannella, potremmo dire che le reliquie, che la reliquia non è un organo, un arto o altro di una creatura umana, ma è un autentico pezzo di Dio che che si è comunicato per intero come ricompensa ad una vita di fede esemplare. Abbracciando le reliquie, i fedeli sono consapevoli di essere in contatto con il sacro, di comunicare in qualche modo con Dio stesso.
È stato veramente forte quello che ha detto il professore.
Voglio su questo punto, voglio leggere un testo di un autore bizantino in perfetta continuità con la tradizione patristica, che si chiama Nicola Cabasilas, il quale ha scritto un'opera sulla consacrazione dell'altare. Ancora in Oriente si fa come si faceva da noi, non è possibile benedire un altare senza mettere sotto le reliquie, senza presenza di reliquie. Leggo un passaggio estremamente significativo che rende bene l'idea che gli orientali, la spiritualità che gli orientali coltivano per le reliquie. Dice Cabasilas, a proposito quindi della benedizione dell'altare, delle reliquie dei martiri, Cabasilas dice così: nulla infatti più dei martiri è prossimo ai misteri di Cristo.
Certo.
Essi hanno in comune con il Cristo il corpo e lo spirito, il tipo di morte e tutto.
Certo.
Mentre erano in vita, il Cristo era in loro. Rileggo. Mentre erano in vita, il Cristo era in loro. Dopo la morte, non abbandona le loro spoglie. È unito alle anime, ma è congiunto e commisto anche a questa polvere sorda. Anzi, se è dato di trovare e di possedere il Salvatore in qualcuna delle realtà visibili, ciò è possibile proprio nelle ossa dei santi. E su questo penso che ci sia materia da meditare. E comunque rende bene veramente la grande, l'intensa spiritualità orientale nel culto delle reliquie, come per le immagini. Per le immagini non abbiamo tempo, per le immagini
abbiamo ancora 5 minuti.
Allora mi sia permesso di concludere con le immagini. Perché
sì, certo,
si tratta anche lì di esaltazione della materia e
certo,
di continuare sostanzialmente il discorso, come vedremo, sulle reliquie. Il culto delle immagini è stato una conquista, come sappiamo, in Oriente.
Eh già,
per
attraverso
due secoli ci sono state delle lotte accanite. Non si ammetteva il culto delle immagini. Le immagini erano sistematicamente distrutte dal VII al IX secolo, grosso modo, fino all'841, quando vengono restaurate di nuovo, viene restaurato di nuovo in Oriente il culto delle immagini. E allora si forma proprio in questo periodo una teologia dell'icona, una teologia dell'immagine. E come per l'ecologia è massimo il nome che bisogna fare, per quanto riguarda le immagini bisogna assolutamente riferirsi a Giovanni Damasceno.
Già, proprio l'autore dell'inno che abbiamo ascoltato.
L'autore dell'inno che abbiamo, il quale ha scritto dei trattati per giustificare teologicamente e spiritualmente il culto delle immagini. E per questo, esattamente come è successo a Massimo il Confessore, ha avuto la mano troncata mozzata, e la lingua mozzata. Giovanni Damasceno concepisce l'immagine esattamente, la lotta del resto riguardava le immagini come le reliquie. Giovanni Damasceno concepisce l'immagine come una sorta di sacramentali. Giovanni Damasceno
Sì.
dice: le immagini sono dei canali della grazia. E a proposito delle immagini miracolose, usa una espressione che urta un po' la nostra sensibilità contemporanea. Parla dell'immagine come di una realtà piena di grazia e di potenza divina. Piena di grazia e di potenza divina. Voglio finire leggendo con Giovanni Damasceno stesso un
Sì.
altro passaggio
Sì.
che chiude il discorso sul mio intervento e fa capire chiaramente l'importanza, la concezione positiva che l'Oriente ha sempre avuto della materia e della materia, come diceva lei, trasfigurata.
Prego, professore.
Dice Giovanni Damasceno nel Trattato sull'immagine: un altro modo di venerazione delle immagini è quelle per il quale noi veneriamo le cose attraverso cui e in cui Dio operò la nostra salvezza. Le immagini come le reliquie sono o l'immagine del santo stesso o l'immagine di qualcosa che ricorda il santo. Secondo modo di
Certo.
venerazione, dunque, è quello per il quale noi veneriamo le cose attraverso cui e in cui Dio operò la nostra salvezza, sia prima della venuta del Signore, sia durante l'economia della sua incarnazione, come il Monte Sinai e la città di Nazareth, la mangiatoia e la grotta di Betlemme, il santo Golgota, il legno della croce, i chiodi, la spugna, la canna, la lancia sacra e salvatrice, la veste, il mantello, i lenzuoli, le bende, il santo sepolcro, ossia la fonte della nostra resurrezione, la pietra della tomba, il santo monte Sion, ed anche il monte degli Olivi, la piscina probatica e il sacro campo del Getsemani. Io, dice Giovanni Damasceno, onoro e venero queste simili cose ed ogni santo tempio di Dio ed ogni cosa per cui il nome di Dio è celebrato, non a motivo della loro natura, ma perché sono ricettacoli di divina potenza e attraverso di esse e in esse Dio ritenne opportuno operare la nostra salvezza.
Bellissimo.
Come le reliquie, anche le immagini sono canali della grazia.
Bellissimo. E ci riporta poi nell'inno che
Attraverso
abbiamo
di esse, come
ascoltato,
dicono, certo,
scusi, dicevo, nell'inno che abbiamo ascoltato, la Madre di Dio è chiamata ricettacolo di grazia.
ricettacolo,
È
certo,
meravigliosa
ricettacolo di
questa
grazia.
affinità.
È
Tra
meraviglioso.
l'immagine, la reliquia, la madre di Dio, veramente sarebbe materia di riflessione.
Il creato trasfigurato, il creato
Bellissimo,
trasfigurato,
bellissimo. Ci
col tempo
riconcilia
si
con la
svilupperà
vita.
questa, si riconcilia con la vita, col tempo tutta questa teologia si arricchirà ancora di un'altra problematica, e la problematica delle energie. La presenza di Dio si manifesta continuamente come una sorta di energia che mantiene e sostiene ogni cosa,
Parola
compresa.
forse oggi ambigua perché abbiamo tante dottrine orientali, orientaleggianti che ci parlano di energie, ma nella tradizione bizantina è l'ergon, è l'opera di Dio, no? Che che entra nel mondo,
È la
no?
potenza dello spirito, è la potenza
La
dello
potenza
Spirito
dello
Santo che si
spirito.
manifesta, è
Eh
la
già,
potenza dello
eh
Spirito
già.
Santo.
Quindi, professore, qui lei ci ha parlato già di Cabasilas, quindi abbiamo galoppato, siamo andati, appunto, abbiamo sforato nella tradizione bizantina propriamente detta e oltre, quindi lei ci ha dato anche un'idea di questa continuità, appunto, come dicevamo all'inizio, anche l'opera monumentale che lei sta curando attualmente vuole proprio dare il senso di questa continuità, giusto?
Sì, questa è una
Ecco.
cosa importante che bisogna capire perché infatti nel titolo ho messo padri greci e bizantini, cioè
E appunto.
in Oriente la patristica non finisce mai,
Non finisce mai, è vero. E
generalmente,
questa è una delle prime
non...
cose che si imparano frequentando il Pontificio Istituto Orientale. Ci dicevano a lezione. Primo, che la prima lingua orientale da imparare è il tedesco, perché
Ah,
è importantissimo per i nostri studi. Con una battuta lo diceva il padre Farrugia, che saluto nel caso fosse all'ascolto. E l'altra cosa, appunto, che nell'ambito orientale non c'è lo specialista dell'antichità, del medioevo, dell'età moderna, è una tradizione continua. E quindi mi piace parlare.
È una
Esattamente.
tradizione viva, continua. Voi avete posto come limite il VII secolo per quanto riguarda i padri della Chiesa, ma
Certo.
diciamo a Bisanzio, nella tradizione ortodossa, questa distinzione tra padre della Chiesa e padri che non sono della Chiesa non esiste perché l'unico criterio è quello della fedeltà alla tradizione di essere ispirati. È la ragione per cui, per esempio, ancora nel XII secolo si attribuisce a degli autori il titolo di teologo. Gregorio di
Certo.
Nazianzo è il teologo per eccellenza
Certo.
e nel XII secolo Simeone è
Il
Simeone
nuovo
il
teologo.
nuovo teologo.
Che bello, che
Simeone il
bello.
nuovo teologo.
Certo. E anche fra i padri latini bisogna dire che qualcuno ha chiamato padre della Chiesa anche Bernardo di Chiaravalle, che similmente è del XII secolo. Adesso
Le
io
distinzioni.
starei qui a chiacchierare con lei, non so ancora per quanto, però se vogliamo fare parlare, abbiamo
Dare
accennato, insomma,
spazio.
questa gloriosa istituzione del Pontificio orientale che da più di un secolo è un'iniziativa pontificia rivolta verso tutto l'Oriente cristiano, veramente meritoria, dove impariamo tutte queste belle cose, no, non stiamo a pettinare le bambole perché è veramente una bella esperienza studiare al Pontificio orientale. E però adesso facciamo parlare un po' gli ascoltatori, mentre aspettiamo le chiamate, mandiamo ancora il nostro inno di Giovanni Damasceno, In te si rallegra ogni creatura alla madre di Dio. Ecco, sembra che ci sia già una domanda, forse la prima e l'ultima perché sono già le 19:22. Prego, chi ci ha chiamato?
Buonasera, io sono Silvana e chiamo
Buonasera.
dalla Basilicata.
Buonasera
Allora,
Silvana.
buonasera, vi ringrazio prima di tutto e poi io volevo solo un'osservazione, anche una domanda. Cioè, le altre religioni, diciamo che ci giudicano anche io quando mi confronto su questo fatto del culto delle immagini, molto spesso ci accusano di idolatria. Però io ho fatto anche un approfondimento e voi su questo potete anche darmi maggiori delucidazioni. che nella Bibbia ci sono dei punti in cui Dio condanna l'idolatria, ma quando vengono adorati, cioè dei dei, cioè non il Dio ma dei dèi, allora dei dèi, allora in questo caso Dio condanna, mentre ci sono dei punti in cui nella Bibbia proprio si parla proprio del culto delle immagini sacre. Vi ringrazio e vi ascolto per radio.
Grazie Silvana. Prego, professore.
Rispondo io. Sì, questa è
Sì.
insomma una domanda classica che la ringrazio del resto, e questo che ha scatenato del resto ciò che si chiama la controversia iconoclastica, iconoclastica, cioè la distruzione delle immagini. La migliore risposta, io adesso le darò una risposta sintetica, ma la risposta migliore che io possa darle, appunto, è questa, è un consiglio: legga Giovanni Damasceno, esiste in italiano La difesa delle immagini sacre, e lui spiega bene tutta questa problematica. In sintesi, sostanzialmente, è questo. La teologia dell'immagine evidentemente è stata sviluppata con un contributo scritturistico, con un contributo teologico, con un contributo filosofico. Come Giovanni Damasceno mette bene in evidenza, non si tratta di adorare in nessun modo, Germano di Costantinopoli lo aveva già detto, non si tratta di adorare in nessun modo la materia, trattandosi di materia. Perché questo è un tema precisato molto bene, sviluppato in modo chiaro. Non si tratta in nessun modo di adorare la materia, perché il culto non è reso alla materia, ma è reso a colui che la materia rappresenta. Quindi non si tratta di idolatria perché non c'è adorazione della materia, c'è un culto reso a colui che la materia, l'icona, rappresenta, perché come dice Giovanni Damasceno, con una terminologia tecnica, il culto sale dal typos, come si dice in greco, cioè dall'immagine materiale al prototipo, a ciò che l'immagine materiale rappresenta. Quindi non è in nessun modo, non si tratta in nessun modo di idolatria, perché il culto è reso a colui che l'immagine rappresenta. Ma è importantissimo, dice Giovanni Damasceno, dice Germano di Costantinopoli, dice Teodoro Studita, avere delle immagini, perché è come per i genitori, avere la fotografia dei propri genitori ci ricorda sempre, la loro presenza ci fa vivere con loro. Allo stesso modo, avere l'immagine di un Santo ci fa vivere con lui e in particolare ci spinge a emularlo nelle sue virtù. E questo è il senso del culto dell'immagine, la teologia dell'immagine sviluppata tra il VII e il IX secolo, che è la base di tutta la teologia dell'immagine orientale. Non so se sono stato chiaro.
Credo assolutamente
Signora
di
Silvana,
sì, il consiglio
sì,
è assolutamente apprezzato.
leggere,
Purtroppo, sì, leggere Giovanni Damasceno
Giovanni
e
Damasceno sono due discorsi tradotti in italiano, sono di lettura facilissima, l'esposizione è chiarissima e il punto di partenza è appunto costituito da questo fatto, l'accusa di praticare un culto idolatrico della materia. Ora la materia non c'entra assolutamente nulla, perché come in una, diciamo così, in una piramide, la materia sono gli scalini per andare in alto.
certo, bellissimo. So che però ormai siamo alle 19:27, ho ricevuto un messaggio dal nostro ascoltatore Oliviero che dice: tanto fa dell'uomo il giudice della natura e la governa secondo le leggi che egli stesso detta, Kant. È vero proprio il contrario, sì. La natura giudica le malefatte della specie umana, le punisce colpendo indistintamente o quasi giusti e peccatori, perché la natura ragiona in termini di equilibrio tra le varie specie. Insieme a tutto l'illuminismo, Kant ha commesso lo stesso peccato di Eva e Adamo, eritis sicut dei, ha mangiato il frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male. Ci sarebbe da fare una puntata su questo. Ringraziamo
pertinente,
Oliviero.
Molto pertinente, lo ringraziamo molto Oliviero, sì, è molto pertinente.
Sì, magari lo invitiamo a chiamarci un'altra volta, perché ahimè non c'è stato il tempo per tutto. Io resterei infinitamente a parlare con il professore di queste cose, lo ringrazio infinitamente. Dicendogli anche, se vuole tornare un'altra volta, ci darà una gioia immensa. E con questo ringrazio Giovanni Marco Tullio, il professore, il tecnico Marco, Radio Maria che ci ha dato questa meravigliosa opportunità, e do appuntamento ai nostri ascoltatori, che ringrazio altresì, alla terza domenica di marzo. Buona serata a tutti.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.